Ad alta voce, Fabrizio Falco legge i racconti di Raymond Carver, traduzione di Riccardo Duranti.
Distanza. È venuta a Milano per Natale e vuole sapere com'era la vita quando era piccola. Fa sempre così, nelle rare occasioni in cui si vedono. Raccontamelo, gli dice. Raccontami come ve la passavate a quei tempi. Intanto sorseggia Strega, aspetta, lo osserva con cura. È una ragazza in gamba, magra, attraente. Il padre ne va fiero. È contento e grato che lei abbia superato l'adolescenza senza danni e sia diventata una giovane donna. È passato un sacco di tempo. Saranno 20 anni fa, le dice. Sono nel suo appartamento in via Fabroni, vicino al parco Cascina. Ma tu te ne ricordi? Fa lei. Dai, raccontamelo. Che cosa vuoi sapere? Chiede lui. Che altro potrei dirti? Ti potrei raccontare una cosa che è successa quando eri molto piccola. Vuoi sapere della prima volta che hanno litigato sul serio? In qualche modo c'entri pure tu, dice. E lei sorride. Forza, fa lei, stringendosi le mani per l'impazienza. Ma prima versaci un altro bicchierino, così poi non devi interromperti nel bel mezzo della storia. Lui torna dalla cucina con i bicchierini, si sistema in poltrona. Pian piano comincia a raccontare. Anche loro erano poco più che ragazzini quando si sono sposati. 18 anni lui, 17 lei, la sua ragazza, ma erano innamorati pazzi e non passò molto che ebbero una figlia. La bambina arrivò verso la fine di novembre, nel bel mezzo di un'ondata di freddo che coincise proprio col culmine della stagione della caccia all'anatra, da quelle parti. Il ragazzo era un cacciatore appassionato, capisci? C'entra con la storia. Il ragazzo e la ragazza, ormai marito e moglie, padre e madre, vivevano in un appartamento di 3 stanze, proprio sotto lo studio di un dentista. Tutte le sere dovevano pulire lo studio di sopra in cambio di affitto ed elettricità. D'estate dovevano tenere in ordine anche il prato e i fiori, mentre d'inverno il ragazzo spalava la neve dal marciapiedi e spargeva sale sul viale. «Mi segui?» «Certo», dice lei. «Un bel sistema per tutti, compreso il dentista». «Proprio così», fa lui. A parte il giorno in cui il dentista ha scoperto che usavano la sua carta intestata per la loro corrispondenza personale, ma quella è un'altra storia. I due, come t'ho detto, erano molto innamorati. Per di più avevano grandi ambizioni. Parlavano sempre delle cose che avrebbero fatto, dei posti dove sarebbero andati. Si alza dalla poltrona e guarda fuori, oltre le tegole dei tetti, dove la neve comincia a cadere nella luce del tardo pomeriggio. «Continua la storia», gli ricorda lei con delicatezza. Dunque, il ragazzo e la ragazza dormivano nella camera da letto e la bambina in una culla sistemata in soggiorno. La piccola all'epoca aveva 3 settimane e aveva appena cominciato a fare tutta la notte di sonno. Un sabato sera, dopo aver finito di lavorare di sopra, il ragazzo si fermò nell'ufficio privato del dentista, appoggiò i piedi sulla scrivania e telefonò a Carl Sutherland, un vecchio compagno di pesca e di caccia di suo padre. «Carl», gli disse, appena l'uomo ebbe alzato il ricevitore, «sono diventato padre. Abbiamo avuto una bambina». «Congratulazioni, ragazzo», gli disse Carl. «E tua moglie come sta?» «Sta bene, Carl. Anche la bambina sta bene. Le abbiamo messo nome Catherine. Stiamo tutti bene». «Sono contento», disse Carl. «Mi fa piacere. Bene, salutami tanto tua moglie. Però senti, se hai chiamato per andare a caccia, ti devo dire una cosa. Qua sopra le anatre stanno volando a frotte. Mi sa che non ne ho mai viste tante in vita mia. Oggi ne ho tirate giù 5. 2 stamattina e 3 nel pomeriggio. Domattina ci ritorno e se vuoi puoi venire anche tu». «Certo che voglio», disse il ragazzo. «T'ho chiamato apposta». «Cerca di essere qui per le 5:30, così andiamo», disse Carl. «Portati un bel po' di cartucce. Faremo un sacco di botti, vedrai. Ci vediamo domattina». Al ragazzo Carl Sutherland stava simpatico. Era stato amico del padre, ormai scomparso. Dopo la morte del padre, forse per cercare di colmare una perdita che entrambi sentivano forte, il ragazzo e Sutherland avevano cominciato ad andare a caccia insieme. Sutherland era un uomo robusto, un po' stempiato, dai modi spicci, che viveva da solo e non parlava tanto per parlare. Talvolta, quando erano insieme, il ragazzo era un po' a disagio e si chiedeva se non avesse per caso detto o fatto qualcosa di sbagliato, perché non era abituato a stare con gente che taceva a lungo. Però quando parlava, il vecchio spesso dimostrava di tenere molto alle proprie opinioni e il più delle volte il ragazzo non era d'accordo con quelle opinioni. Comunque, l'uomo aveva una scorza dura e una conoscenza dei boschi che il ragazzo gradiva e ammirava. Il ragazzo riappese il ricevitore e scese giù di sotto a dire alla moglie che l'indomani sarebbe andato a caccia. Era contento di uscire a caccia e dopo un po' si mise a preparare le sue cose. Giaccone, cartocciera, stivali, calzettoni, berretto di tela grezza con copriorecchie, fucile a pompa calibro 12, mutandoni di lana. «A che ora ritorni?» gli chiese la ragazza. «Probabilmente verso mezzogiorno», rispose lui. «Ma forse non prima delle 5 o 6? È troppo tardi?» «No, va bene», fece lei. «Io e Catherine qui ce la caveremo benissimo. Vai pure, divertiti, te lo meriti. Magari domani sera mettiamo un bel vestitino alla pupa e andiamo a trovare Claire». «Certo, mi pare una buona idea», disse lui. «Restiamo d'accordo così». Claire era la sorella della ragazza, di 10 anni più grande. Era una donna che faceva colpo, non so se l'hai mai vista in foto. È morta per emorragia in un albergo di Seattle quando tu avevi circa 4 anni. Il ragazzo era un po' innamorato di lei, come pure era un po' innamorato di Betsy, un'altra sorella più giovane, che aveva solo 15 anni all'epoca. Una volta per scherzo glielo aveva anche detto alla ragazza. «Se noi due non fossimo sposati, con Claire ci proverei». «E con Betsy?» gli aveva chiesto la ragazza. «Mi scoccia ammetterlo, ma sono proprio convinta che sia più carina di Claire o di me. Che ne dici di Betsy?» «Anche con Betsy», aveva detto il ragazzo ridendo. «Betsy, come no? Ma non come ci proverei con Claire. Claire è più grande, però non so, ha qualcosa che ti fa perdere la testa». «No, mi sa che preferirei provarci con Claire piuttosto che con Betsy, dovendo scegliere». «Sì, ma chi è che ami sul serio?» aveva chiesto la ragazza. «Chi è che ami più di tutte al mondo? Chi è tua moglie?» «Sei tu mia moglie», aveva detto il ragazzo. «E noi ci ameremo sempre?» aveva chiesto la ragazza, che si stava divertendo un mondo, lui l'aveva capito. «Sempre», aveva detto lui. «E staremo sempre insieme». «Noi siamo come le oche del Canada», aveva detto, prendendo la prima similitudine che gli era venuta in mente, perché ci pensava spesso in quel periodo. «Quelle si sposano una volta sola. Si scelgono un compagno quando sono molto giovani. E poi restano insieme per sempre. Se uno dei due muore, o chissà che, l'altro non si sposa più. Si stabilisce da qualche parte per conto suo, o magari continua a vivere con lo stormo, ma resta comunque solo e senza compagno fra tutti gli altri uccelli». «Che triste destino», aveva detto la ragazza. «Mi sa che è ancora più triste vivere così, soli, ma insieme agli altri, invece che per conto proprio». «È triste, sì», aveva detto il ragazzo, «ma è una legge di natura, come tutto il resto». «E tu hai mai ucciso uno di quegli sposi?» aveva chiesto lei. «Sai, no, cosa voglio dire?» Lui aveva annuito. 2 o 3 volte mi è capitato di abbattere un'oca», aveva detto, «ma poi qualche secondo dopo ne ho vista un'altra che si staccava dallo stormo e cominciava a girare in tondo e a chiamare l'oca che era caduta a terra». «E tu hai sparato anche a quella?» aveva chiesto lei con apprensione. «Se potevo sì», aveva risposto lui, «però a volte la mancavo». «E la cosa non ti ha dato fastidio?» aveva chiesto lei. «No, mai», aveva detto lui. «Quando sei lì a caccia, mica ti puoi fare tante domande. Io adoro tutti gli aspetti della caccia alle oche. Adoro anche semplicemente guardarle quando non le caccio. Però nella vita ci sono un sacco di contraddizioni. Non si può star sempre a pensare a tutte le contraddizioni». Dopo cena il ragazzo alzò il riscaldamento e le diede una mano a fare il bagnetto alla bambina. Rimase ancora una volta meravigliato nel vedere come la piccola rassomigliasse a lui per una metà, gli occhi e la bocca, e per l'altra, il mento e il naso, alla ragazza. Sparse il borotalco su tutto il minuscolo corpo della figlia, persino tra le dita dei piedi e delle manine. Osservò la ragazza che le metteva pannolino e pigiama. Svuotò l'acqua del bagnetto nel piatto doccia e poi salì di sopra. Fuori era nuvolo e faceva freddo. Il fiato gli si condensava in vapore. La poca erba rimasta sembrava fatta di tela di sacco, grigia e rigida com'era, sotto la luce dei lampioni. La neve era ammucchiata ai lati del marciapiedi. Passò una macchina e sentì distintamente la sabbia scricchiolare sotto le ruote. Il ragazzo si abbandonò a immaginare la scena del giorno dopo. Anatre che vorticavano nel cielo sopra di lui, il calcio del fucile che gli si tuffava nella spalla. Quindi chiuse la porta a chiave e scese giù. Provarono a leggere un po' a letto, ma finirono ben presto per addormentarsi. Prima lei, lasciando affondare pian piano la rivista nella trapunta. Anche a lui si chiudevano gli occhi, ma si riscosse, controllò la sveglia e poi spense la lampada. Fu svegliato dal pianto della bambina. Di là la luce era accesa e la ragazza era in piedi vicino alla culla con la bambina in braccio. Dopo un attimo lei rimise giù la piccola, spense la luce e tornò a letto. Erano le 2 di mattina e il ragazzo si riaddormentò. Ma dopo neanche mezz'ora sentì la bambina piangere ancora. Stavolta la ragazza continuò a dormire. La piccola pianse a tratti per un po', poi smise. Il ragazzo rimase in ascolto, quindi ricominciò a sonnecchiare. Di nuovo il pianto della bambina lo svegliò. In soggiorno la luce era accesa. Si mise a sedere e accese la lampada sul comodino. «Non so cosa le abbia preso», disse la ragazza, camminando su e giù con la piccola in braccio. «L'ho cambiata e le ho dato un altro po' di latte, ma lei continua a piangere. Non la smette più. Sono così stanca che ho paura di farmela cascare dalle mani». «Tornatene a letto», disse il ragazzo. «La tengo io per un po'». Si alzò e prese in braccio la bambina mentre la ragazza si coricava. «Cullala così per qualche minuto», disse la ragazza dalla camera da letto. «Magari si riaddormenta». Lui si sedette sul divano con la piccola in braccio, se la tenne in grembo, cullandola pian piano, finché non le si chiusero gli occhi. Anche i suoi stavano per richiudersi. Facendo molta attenzione, si alzò e andò a rimettere la bambina nella culla. Ormai mancava un quarto alle 4 e gli restavano 45 minuti. Si rinfilò nel letto e si appisolò. Ma dopo pochi minuti ecco che la bambina ricominciò a piangere e stavolta si alzarono entrambi e il ragazzo imprecò. «Ma insomma, che ti piglia?» gli disse la ragazza. «Forse non si sente bene o va a sapere. Forse non dovevamo farle il bagnetto». Il ragazzo riprese la figlia in braccio. La bambina pedalò un po' con i piedini e sorrise. «Guarda», disse il ragazzo, «secondo me questa qui sta benissimo». «E tu che ne sai?» disse la ragazza. «Qua, dammela un po'. Sono sicura che dovrei darle qualcosa, ma non ho la più pallida idea di cosa». Aveva un tono tagliente che costrinse il ragazzo a osservarla con cura. Dopo qualche minuto, siccome la bambina non si era rimessa a piangere, la ragazza la depositò un'altra volta nella culla. Lui e la ragazza la guardarono. Poi posarono lo sguardo l'uno sull'altra mentre la piccola riapriva gli occhi e si rimetteva a piangere. La ragazza la prese in braccio. «Piccina, piccina», disse con le lacrime agli occhi. «Vedrai che le è rimasto qualcosa sullo stomaco», disse il ragazzo. Lei non gli rispose. Continuò a cullare la piccola senza prestargli più alcuna attenzione. Il ragazzo aspettò qualche altro minuto, poi se ne andò in cucina e mise su il caffè. Si infilò i mutandoni di lana sopra boxer e maglietta e se li abbottonò. Poi si infilò gli altri vestiti. «E adesso che fai?» gli chiese la ragazza. «Vado a caccia», disse lui. «Secondo me non è proprio il caso», disse lei. «Magari puoi andarci più tardi se la bambina si sente meglio, ma secondo me non devi andare stamattina. Non voglio essere lasciata qui sola con la bambina in questo stato». «Ma Carlo mi sta aspettando», fece lui. «Ci siamo messi d'accordo. Non me ne frega niente di come tu e Carlo vi siete messi d'accordo», sbottò lei. «E non me ne frega niente di Carl. Non lo conosco nemmeno io, questo Carl. Non voglio che tu vada, tutto qui. Secondo me non dovrebbe neanche venirti in mente di andare a caccia, date le circostanze». «Ma sì che lo conosci, Carl, te l'ho presentato», disse il ragazzo. «Come sarebbe a dire che non lo conosci nemmeno?» «Questo non c'entra niente, lo sai benissimo», disse lei. «Il fatto è che non voglio essere lasciata sola con una bambina che sta male. Se non fossi così egoista, te ne renderesti conto». «Ehi, aspetta un momento, non è mica vero», disse lui. «Non vuoi capire». «No, sei tu che non vuoi capire», disse lei. Io sono tua moglie, questa è tua figlia. Lei sta male o va a sapere cosa? Guardala. Perché piange tanto, se no? Non puoi piantarci qui e andartene a caccia. Non c'è bisogno che ti metti a fare l'isterica adesso, disse il ragazzo. Ti sto dicendo che a caccia ci puoi andare quando ti pare, disse lei. Però ora la bambina non si sente bene e tu vuoi lasciarci qui per andare a caccia. A quel punto la ragazza si mise a piangere. Riadagiò la bambina nella culla, ma quella ricominciò subito a frignare. La ragazza si asciugò le lacrime alla bella e meglio con la manica della camicia da notte e riprese in braccio la piccola. Il ragazzo si allacciò lentamente gli scarponi, indossò la camicia, il maglione e la giacca pesante. In cucina il bollitore cominciò a fischiare. «Bisogna che ti decidi», disse la ragazza. «O Carl o noi, dico sul serio». «Come sarebbe a dire?» chiese lui, scandendo le parole. «Mi hai sentito benissimo», rispose lei. «Se vuoi una famiglia, bisogna che ti decidi. Se esci da quella porta, è meglio che non ti fai più vedere. Dico sul serio». Per un po' rimasero lì a guardarsi. Poi il ragazzo prese la sua attrezzatura e salì di sopra. Dopo qualche difficoltà riuscì ad accendere il motore. Poi fece il giro e si mise d'impegno a raschiare via la neve gelata dai finestrini. Nella notte la temperatura era scesa parecchio, ma il cielo era terso e si vedevano le stelle che ora scintillavano sopra la sua testa. Mentre guidava, a un certo punto il ragazzo alzò lo sguardo verso le stelle e si commosse al pensiero della loro brillante distanza. La luce sulla veranda di Carl era accesa e la sua station wagon era parcheggiata nel vialetto con il motore al minimo. Carl uscì di casa proprio mentre il ragazzo accostava a marciapiedi. Il ragazzo aveva deciso. «Mi sa che è meglio che non parcheggi in strada», gli disse Carl, mentre lui veniva avanti per il passaggio pedonale. «Io sono pronto, fammi solo spegnere le luci». «Mi prenderei a pugni, davvero», continuò. «Pensavo che magari non t'eri svegliato e così, un attimo fa, ho chiamato casa tua. Tua moglie ha detto che eri uscito, mi prenderei a pugni per aver chiamato». «Non importa», disse il ragazzo, scegliendo con cura le parole. Poggiò il peso su una gamba e si tirò su il colletto. Si infilò le mani in tasca. «Tanto era già in piedi, Carl. È un pezzo che siamo in piedi tutti e due. Mi sa che la bambina ha qualcosa che non va, non so bene. Cioè, non la smette di piangere. Il fatto è che mi sa che non posso venire questa volta». Rabbrividì per il freddo e distolse lo sguardo. «Avresti dovuto prendere il telefono e dirmelo, ragazzo», disse Carl. «Non c'è problema. Cavolo, lo sai che non c'era bisogno che venissi fino a qua a dirmelo. E che diamine, questa storia della caccia non è mica obbligatoria. Non è poi tanto importante. La vuoi una tazza di caffè?» «No, grazie, è meglio che torni a casa», disse il ragazzo. «Beh, ormai mi sono alzato, tanto vale che vado comunque», disse Carl. Guardò il ragazzo e si accese una sigaretta. Il ragazzo era rimasto lì impalato sulla veranda, senza dire una parola. «Comunque, per come ha schiarito», disse Carl, «non è che mi aspetti granché stamattina. Però certo che fa freddo». Il ragazzo annuì. «Ci vediamo, Carl», disse. «Stammi bene», disse Carl. «Ehi, non permettere a nessuno di dire il contrario», gli gridò dietro Carl. «Sei un ragazzo fortunato e guarda che dico sul serio». Il ragazzo mise in moto la macchina, ma rimase in attesa a guardare Carl, che faceva il giro della casa per spegnere le luci. Quindi innestò la marcia e si allontanò. In soggiorno la luce era accesa, ma la ragazza dormiva sul letto con la bambina a fianco. Il ragazzo si tolse scarponi, calzoni e camicia, e in mutandoni di lana e calzettoni si sedette sul divano a leggere il giornale della domenica. Ben presto fuori cominciò a far giorno. La ragazza e la bambina continuavano a dormire tranquille. Dopo un po' lui andò in cucina e si mise a friggere la pancetta. Qualche minuto dopo la ragazza lo raggiunse in vestaglia e lo abbracciò senza dir niente. «Ehi, vedi di non mandare a fuoco la vestaglia», disse il ragazzo. Era appoggiata a lui, ma toccava anche la cucina. «Mi dispiace per prima», disse lei. «Non so cosa mi ha preso, perché ho detto quelle cose». «Non fa niente», disse lui. «Attenta, tesoro, fammi tirare fuori questa pancetta». Non volevo scattare così, fece lei. È stato orribile. È stata colpa mia, disse lui. Come sta Catherine? Adesso bene. Non so cosa aveva prima. Dopo che sei uscito l'ho cambiata di nuovo e poi stava bene. Stava benone dopo e si è addormentata subito. Non so che cos'era. Però non avercela con noi adesso. Il ragazzo scoppiò a ridere. Non ce l'ho con voi. Non fare la sciocca, disse lui. Qua, fammi sistemare questa padella. Tu mettiti a sedere, disse la ragazza. Alla colazione ci penso io. Che ne dici di una bella frittella da mettere insieme alla pancetta? Dico che va benissimo, fece lui. Ho una fame. Lei tirò fuori le fette di pancetta dalla padella e poi si mise a battere la pastella per le frittelle. Lui rimase seduto al tavolo, ormai rilassato, a osservarla mentre si muoveva per la cucina. Lei uscì un attimo per chiudere la porta della camera da letto. Poi si fermò in soggiorno per mettere su un disco che piaceva a entrambi. «Non vogliamo certo che quella si svegli un'altra volta», disse la ragazza. Gli mise davanti un piatto con la pancetta, un uovo e una frittella. Poi mise in tavola un piatto anche per sé. «È pronto», disse. «Ha un bellissimo aspetto», disse lui. Spalmò la frittella di burro, poi ci versò su lo sciroppo. Ma appena provò a tagliarla, si rovesciò l'intero piatto addosso. «Non ci posso credere», disse, alzandosi di scatto dal tavolo. La ragazza guardò prima lui, poi l'espressione che aveva in faccia, e scoppiò a ridere. «Dovresti vederti allo specchio», gli disse, continuando a ridere. Lui abbassò lo sguardo e vide lo sciroppo che gli colava sul davanti dei mutandoni, i pezzi di frittella, pancetta e uovo invischiati nello sciroppo. Scoppiò a ridere anche lui. «Avevo proprio fame», disse, scuotendo la testa. «Avevi proprio una gran fame», fece lei, ridendo. Si tolse con cura i mutandoni di lana e li lanciò contro la porta del bagno. Poi aprì le braccia e lei ci si buttò. Cominciarono a muoversi pian piano, al ritmo della musica del disco. Lei in vestaglia, lui in boxer e maglietta. «Non litigheremo mai più, vero?» disse lei. «Non ne vale la pena, no?» «Proprio così», disse lui. «Guarda come ci si sente dopo». «Non litigheremo più», disse lei. Quando il disco finì, lui la baciò a lungo sulle labbra. Erano ormai le 8 del mattino, in una fredda domenica di dicembre. Ora lui si alza e riempie di nuovo i due bicchierini. «Tutto qui», dice. «La storia è finita. Devo riconoscere che non è un granché». «Invece mi ha molto interessato», dice lei. «Era proprio interessante, se vuoi saperlo». «Ma poi, cos'è successo?» chiede lei. «Cioè, dopo». Lui si stringe nelle spalle e si porta il bicchierino vicino alla finestra. Si è fatto scuro ormai, ma continua a nevicare. «Le cose cambiano», dice lui. «I figli crescono. Non so cosa sia successo. Quel che è certo è che le cose cambiano, Senza che uno se ne accorga e lo voglia». «Sì, questo è vero, solo che...» Ma non finisce la frase. Allora lascia cadere l'argomento. Nel riflesso della finestra lui la vede che si studia le unghie. Poi alza la testa e con aria allegra gli chiede se... insomma, la vuole portare o no a vedere qualcosa della città. «E come?» dice lui. «Mettiti gli stivali e andiamo». Però non si muove dalla finestra, ricordando quella vita passata. Dopo quella mattina sarebbero arrivati i periodi difficili che li attendevano. Altre donne per lui e un altro uomo per lei. Ma quella mattina lì avevano ballato. Avevano ballato e poi si erano appoggiati l'uno all'altra, come se quella mattina dovesse durare per sempre, e poi si erano messi a ridere per la frittella. Appoggiati l'uno all'altra, avevano riso fino alle lacrime, mentre fuori tutto gelava, almeno per un po'.